ci porti gioia e allora ridiamo. Avanti a te.
Allora, buongiorno a tutti, ben ritrovati. Se vi ricordate, la volta scorsa avevamo affrontato il capitolo 12, eravamo proprio arrivati all'ultimo versetto, no? Capitolo 12 che ci parlava dei segni, no? Il primo grande, bello, meraviglioso, la donna che dà alla luce il bambino, e l'altro, vi ricordate, l'altro segno, cioè un segno che non viene da Dio, ma viene da Satana, che è quello del dragone che è pronto a inghiottire, far fuori il bambino appena nasce. Dio salva la donna, il bambino, lo rapisce verso il cielo e poi si mette Satana a fare guerra a coloro che sono i fedeli di questo bambino. Avevamo visto le varie ipotesi sulla donna, le varie ipotesi sul dragone, ma il dragone, vistosi sconfitto, e questo avevamo detto era molto molto bello, interessante, perché il dragone è sconfitto, si vede sconfitto, si appostò sulla riva del mare e lì finiva il capitolo 12, no? Al versetto 18 si appostò sulla spiaggia, sulla riva del mare. Che sta a fare il dragone lì sulla riva del mare, no? Poi in pieno inverno non c'è neanche da fare il bagno, insomma, no? E lì e aspetta i rinforzi, perché se vi ricordate dal mare vennero tutti i grandi nemici, i primi nemici di Israele, i Filistei, poi arrivarono i Greci, poi arrivarono i Romani. Ora, dal mare, si dice al versetto 1 del capitolo 13, vidi salire una bestia e il drago le diede la sua forza, il suo trono e il suo grande potere. E più avanti, al versetto 11, vidi salire dalla terra un'altra bestia. Questa costringe la terra e i suoi abitanti ad adorare la prima bestia e opera grandi prodigi. Quindi il capitolo 13 ci presenta queste due nuove bestie che rappresentano, lo si vedrà meglio all'interno del settenario delle coppe del capitolo 16, i due strumenti dell'azione satanica sulla storia, dentro la nostra storia. Le bestie hanno potere politico, la prima, ideologico ed economico, la seconda. E il potere gli è dato dal dragone e può sedurre, sviare dalla salvezza e aizzare contro i santi. La prima bestia, quella che sale dal mare, è predominante, è nominata ben 36 volte in questi capitoli. E non è un caso, 6x6, 36, e quindi è un'allusione numerica alla sua imperfezione al quadrato. Giovanni ci dice, guardate che sta bestia è una bestia al quadrato, proprio un'imperfezione completa e totale. L'Apocalisse ci spinge a chiederci chi esercita il vero potere sulla terra, qua giù. Se l'agnello, quello che apparirà al capitolo 14, o le bestie del capitolo 13. E se sono le bestie ad avere il potere, come si concretizza? Chi le aiuta ideologicamente? Quindi siamo costretti a scendere nell'attualizzazione, nella denuncia chiara dei servi potenti del drago. E questa attualizzazione è lasciata come compito alle comunità di ogni tempo e luogo, come vedremo. La prima bestia vuole scimmiottare l'essere divino, scimmiottare Yahweh. Versetto 8, la adoreranno tutti gli abitanti della terra. Mentre la seconda bestia è presentata come colei che fa. Il verbo fare a lei riferito appare 8 volte. Cosa fa? Realizza prodigi, spinge ad adorare la prima bestia, la fa parlare, segna gli uomini con un numero senza il quale è impossibile vendere o comprare, fare affari, e seduce gli uomini. Quindi il capitolo 13 che affrontiamo si divide in due parti. I primi 10 versetti, che leggiamo subito, la bestia che viene dal mare, la prima, e i versetti 11-18, la seconda bestia, quella che viene dalla terra. Allora, vediamo i primi 10 versetti. Vidi salire dal mare una bestia che aveva 10 corna, 7 teste, sulle corna 10 diademi e su ciascuna testa un titolo blasfemo, una bestemmia. La bestia che io vidi era simile a una pantera, con le zampe come quelle di un orso, la bocca come quella di un leone. Non facciamoci immagini, è tutto simbolico. Il drago le diede la sua forza, il suo trono, la sua potestà grande. Una delle sue teste sembrò colpita a morte, ferita, ma la sua piaga mortale fu guarita. Attenzione a questo versetto. Allora la terra intera, presa d'ammirazione, andò dietro alla bestia, e gli uomini adorarono il drago perché aveva dato il potere alla bestia, e adorarono la bestia dicendo: chi è simile alla bestia e chi può combattere con essa? Alla bestia fu data una bocca per proferire parole d'orgoglio e bestemmie, con il potere di agire per 42 mesi. Essa aprì la bocca per proferire bestemmie contro Dio, per bestemmiare il suo nome, la sua dimora, contro tutti quelli che abitano in cielo. Le fu permesso di fare guerra contro i santi e di vincerli. Le fu dato potere sopra ogni stirpe, popolo, lingua e nazione. L'adorarono tutti gli abitanti della terra, il cui nome non è scritto fin dalla fondazione del mondo nel libro della vita dell'agnello sgozzato, immolato. Chi ha orecchi ascolti. Colui che deve andare in prigionia andrà in prigionia, colui che deve essere ucciso di spada sia ucciso. In questo sta la costanza e la fede dei santi. Il drago del capitolo 12 aveva 7 teste, 10 corna e 7 diademi, uno per ogni testa. Adesso la bestia del capitolo 13 ha 7 teste, 10 corna, 10 diademi, uno per ogni corno. Il capitolo 12 presenta due segni che si svolgono in cielo, mentre il capitolo 13 si sviluppa tutto sulla terra. Molti commentatori, come il Vanni, il Corsini, l'Os, il Prigent, legano la bestia del mare con la visione di Daniele 7, i primi 8 versetti, poi ve l'andate a vedere tutta, Daniele 7, 1-8, dove il profeta vede venire dal mar Mediterraneo 4 grandi bestie. La prima simile a un leone, la seconda ad un orso, la terza ad un leopardo con 4 teste. La quarta mostruosa e terribile, ed una forza eccezionale diversa dalle altre, e con 10 corna. Anche se qui al versetto 2 si parla degli stessi animali, pantera, leopardo, l'orso, il leone, noi siamo propensi a vedere nella bestia non l'insieme delle 4 bestie di Daniele, ma l'emanazione, la concretizzazione del dragone. E ricorriamo a Daniele, alla sua visione in modo diverso dagli altri esegeti per tentare l'attualizzazione. Daniele 7 è scritto verso il 160 avanti Cristo e vede nelle quattro bestie la rappresentazione di tre imperi che hanno conquistato e perseguitato Israele: Egitto, Babilonia e Grecia. E profetizza, vede un quarto potere che verrà. I primi tre hanno sconfitto Israele militarmente, ma non hanno estirpato il culto a Yahweh, nonostante le persecuzioni e i martiri, pensate ai Maccabei. Daniele allora profetizza che la conquista della Terra Santa avrà in futuro un nuovo terribile nemico. Lo profetizza, lo vede, lo sente, sa che deve arrivare ancora qualcun altro, una quarta bestia, perché il computo sia completo, numero 4, tutta la terra, i quattro angoli, i quattro lati, eccetera. E quindi Israele deve aspettarsi una nuova invasione, ancor più terribile. Lui lo profetizza. Dopo Daniele, la letteratura religiosa giudaica ha continuato ad attualizzare la visione del profeta, cercando di descrivere, di dare un nome alla quarta bestia mostruosa, terribile, diversa dalle altre. Così, verso il 50 d.C., il quarto libro di Esdra, un libro apocrifo, scrive: «Io feci un sogno. Dal mare saliva un'aquila con 12 ali coperte di penne e 3 teste. La vidi stendere le ali sopra tutta la terra, si impadronì di tutta la terra, esercitando un duro dominio sui suoi abitanti. Poi vidi sorgere un leone ruggente dalla foresta. Lo intesi parlare all'aquila con voce umana: il tuo oltraggio è salito fino all'Altissimo, la tua superbia fino al Potente. Perciò sparisci, aquila, con le tue orribili ali. Poi vidi che tutto il corpo dell'aquila era in fiamme». A sto punto Esdra chiede a Dio di spiegargli il sogno. Dio risponde: «L'aquila che tu hai visto salire dal mare è il quarto impero che appare in visione a tuo fratello Daniele, perché verranno giorni in cui sorgerà sulla terra un impero più terribile di tutti quelli che lo hanno preceduto. Il leone che hai visto è il Messia. Egli rimprovererà le ingiustizie, riprenderà le loro offese e la trascinerà in giudizio». Lo scrittore di Esdra attualizza Daniele. L'aquila era il simbolo di Roma, che domina Israele nel 50 d.C. Il Messia è il leone di Giuda, che uccide e brucia l'aquila. Questo ci aiuta a capire il tipo di Messia atteso al tempo di Gesù. Israele vuole un leone che combatte l'impero, mentre Giovanni, quando parla del Messia, ci presenta un agnello e per di più sgozzato, immolato. E noi come Chiesa, come credenti, cosa vorremmo? Un Dio forte e potente che metta tutto a posto, che intervenga con forza, con potenza nella storia, o un Dio d'amore, un Dio di misericordia, un Dio paziente? Vogliamo un Papa Re, il sovrano in terra, che fa ascoltare la parola della verità sulla portantina, o un umile servo di Dio in ricerca di risposte, come abbiamo? Vogliamo una Chiesa potente, arrogante, con la verità in tasca, o un popolo accogliente, paziente e in cammino con gli ultimi. Se Dio mandasse oggi un altro Messia, credo che ci spiazzerebbe a tutti e ci fregherebbe di nuovo. Anche Giovanni, quando descrive la bestia del mare, ha in mente Roma, il suo impero. Più avanti, al capitolo 17:9, spiega che le sette teste sono i sette colli, e qui ci capiamo subito, e i sette re. E in 17:12 i dieci corni sono dieci re. Ma l'intento di Giovanni va oltre, perché al versetto 9 invita le chiese di ogni tempo: chi ha orecchie ascolti, perché la bestia simboleggia ogni potere politico che assurge a divinità, che vuole con la sua ideologia totalitaria prendere il posto di Dio nel cuore degli uomini, e tocca alle comunità di ogni tempo ascoltare, avere orecchio per discernere la parola di Dio da quella della bestia che domina la terra. Altro esempio è al versetto 1. Su ciascuna testa un titolo blasfemo. Letteralmente, sulle sue teste nomi di bestemmia. In Daniele uno dei corni della bestia aveva, capitolo 7, versetto 8, una bocca che proferiva parole arroganti. Gli esegeti dicono che si riferisse ad Antioco IV Epifana, il re filogreco, perché in Daniele 11:36 il corno è un re malvagio che si esalterà e si porrà al di sopra di ogni divinità, pronuncerà cose inaudite contro il Dio degli dèi. Nel 50 dopo avanti Cristo, lo scrittore dell'Ascensione di Isaia, altro testo apocrifo, vede nel corno bestemmiatore l'imperatore di Roma. E nei testi di Qumran, coloro che portano sugli scudi titoli blasfemi sono i figli delle tenebre. Allora, più che chiederci chi è sto corno, di chi voleva parlare Giovanni e prima ancora Daniele, quali sono i titoli blasfemi, dovremmo domandarci: è in grado la Chiesa di oggi, la nostra comunità, di scoprire e denunciare questi corni, di leggere le parole di blasfemia che seducono gli uomini del nostro tempo, di combattere con la lama a doppio taglio della verità queste blasfemie? Al versetto 3 si dice: una delle sue teste sembrò colpita a morte. Letteralmente dice: sembrò come sgozzata. Attenzione, più avanti si è detto l'agnello immolato, l'agnello realmente sgozzato. La testa della bestia sembra come sgozzata, quindi è uno sgozzamento falso, falsamente sgozzato, che ci dice che ci troviamo di fronte a un altro tentativo di fake imitation del divino. Satana ingannatore fa una falsa immolazione dell'agnello, un agnello falsamente sgozzato, che fa finta, ma la sua piaga mortale fu guarita. Allora la terra intera, presa da ammirazione, andò dietro alla bestia. Che significa? Secondo Ippolito, con questo tratto la bestia si presenta come un'imitazione diabolica di Cristo. Richard dice: ci si riferisce alla ferita fondamentale e trascendente. L'impero è ferito a morte perché Satana, suo padre, è già stato sconfitto in cielo. Altri dicono che la convinzione che non c'è limite al peggio. Mi spiego. Quando crolla un regime, tutti sperano che il futuro sia migliore. Invece, dalle ceneri del regime, falsamente sgozzato, regime finito, rinasce un potere ancora peggiore. E qui mi autocensuro un po', perché di attualizzazioni ne possiamo fare. È vero? È morto Bin Laden, evviva! Guardate che è successo poi in Siria. E hanno ucciso Saddam Hussein, guardate che succede in Iraq. E hanno sconfitto Gheddafi, guardate che casino in Siria. Fine del comunismo, è arrivato Putin, liberato l'Afghanistan. Guardate, è passata l'era Monti Fornero. Passo indietro di Berlusconi. Oddio, mo chi ci tocca? Il più adatto è Casini, solo per il cognome, perché con tutti quelli che ce ne abbiamo, uno più uno meno, direi che ci va più che bene, insomma, no? Ecco, capito? Allora, non c'è limite al male. Sembra che il regime è morto, è sgozzato, e invece è una falsa immolazione. Rinasce sulle sue ceneri. Altri esegeti dicono che Giovanni citi la leggenda del Nerone re di vivo, di cui parla Svetonio e altri autori latini. Cosa dice sta leggenda? Non è vero che Nerone è morto nel 68, è fuggito presso i parti e presto ritornerà a prendersi il potere. Oppure si dice Nerone si è ucciso, ma tornerà dall'Ade, si reincarnerà e a capo delle forze infernali governerà di nuovo l'impero e riprenderà la sua carriera di cantautore. Anche ammettendo che Giovanni conoscesse questo mito, è possibile vedere tra le righe un altro discorso. La vittoria di Gesù, la vittoria dell'agnello veramente sgozzata, è stata suggellata dalla risurrezione, dalla sconfitta della morte per la vita. E questo fatto fonda la Chiesa, riempie di forza gli apostoli, provoca la fine del dragone. E allora solo con la risurrezione anche del male, la risurrezione del corno o di un servo, la bestia può pareggiare il conto e ridare forza al dragone, richiamando su di sé l'ammirazione e la sequela del mondo. Questo è ciò che Giovanni dice che succede alla bestia. Cristo è veramente morto e risorto. La bestia sembra, è come morta, nessun commentatore lo nota. E la bestia guarisce, non risorge, è una guarigione. Cioè, attenzione, il male può arrivare al punto di simulare la resurrezione, di fare un'imitazione blasfema della salvezza, pur di farsi adorare. Ma voi, ci dice Giovanni, non vi fate ingannare. È importante avere la consapevolezza che la vittoria è nella risurrezione di Gesù, veramente avvenuta, e non nella continua guarigione e riproposizione del male. Il testo apocrifo, Libri Sibillini del primo secolo avanti Cristo, scrive: alla fine verrà Belial, che è uno dei tanti nomi di Satana, in particolare visto come dragone. Quindi verrà il dragone, che innalzerà alte montagne, farà tacere il male, risusciterà i morti e farà prodigi in gran numero, riuscendo a traviare persino gli ebrei credenti. La guarigione della bestia, del corno, porta la gente ad adorare il drago, dicendo, versetto 4, chi è simile alla bestia? Chi può combattere con essa? Vi ricordate? L'abbiamo sentito qualche anno fa facendo Esodo, no? Questa frase riecheggia Esodo 15:11. Chi è simile a te, o Yahweh? Chi è pari a te? Deuteronomio 3:24, Salmo 86:8. Chi è simile al Signore nostro Dio? Isaia 44:6-28. Così dice Yahweh: io sono l'inizio e la fine, chi è simile a me? Chi è simile a Yahweh? Chi è simile alla bestia? Per l'impero nessuno può essere simile a lui o combatterlo, quindi si richiede la totale sottomissione, l'obbedienza, il cervello all'ammasso. Ma per Gesù la domanda chi è come te, o Signore, chi è come te, Yahweh, ha come risposta ogni uomo. Perché Giovanni 1:12, a tutti coloro che accolgono la parola ha dato il potere di diventare figli di Dio, soggetti solo alla legge dell'amore. Il potere della bestia è il dominio, quello di Dio la libertà. Chi è come Dio? Non l'impero, siamo noi. Al versetto 5, alla bestia fu data una bocca per, letteralmente, dire cose grandi e bestemmie, e il potere di agire per 42 mesi. Versetto 7, di fare guerra ai santi e il potere sopra ogni tribù, popolo, lingua e nazione, che era quello di Yahweh. Attenzione ai verbi, fu dato è il passivo divino. Quindi anche quando le forze del male si scatenano, il potere della bestia è sotto il controllo di Dio. Il suo potere non è assoluto. La potenza di Roma viene da Dio, ma quando il suo carattere idolatrico, sfruttatore, disumanizzante si trasforma nella bestia, quel potere donato da Dio è trasformato dalla bestia in potere maligno e perverso. Ma il tempo di questo potere è limitato, 42 mesi, in cui la bestia si scatena, versetto 6, contro Dio e la sua dimora. Ma 42 mesi! Dimora, letteralmente tenda, in greco skenè. Ne abbiamo già parlato mille volte, eh? Per i cristiani di lingua greca la parola skenè, tenda, formata dalle lettere S, K, N, corrispondeva all'ebraico Shekinah, formato dalle lettere S, K, N, che indicava la presenza di Dio, la sua dimora, che è Cristo stesso. Quindi la comunità dei santi, noi, presenza, dimora di Gesù nel mondo. Quindi la bestia si scatenerà contro la dimora, contro la Chiesa, contro i credenti. Versetto 10 è un versetto un po' oscuro, con diverse traduzioni. Colui che deve andare in prigionia, vada in prigionia. Colui che deve essere ucciso di spada si è ucciso. Letteralmente, deve lui di spada essere ucciso. I commentatori si dividono in due letture. Secondo Prigian è la conseguenza logica per chi si oppone alla bestia. L'esilio, la prigionia, la morte. queste cose attendono il cristiano che si oppone al male. E quindi Giovanni avverte ogni credente: guarda che se ti schieri contro la bestia, la fine è questa. Invece, secondo il Corsini e altri, Giovanni enuncerebbe la legge del taglione, con la certezza che chiunque operi violenza sarà punito con la stessa violenza. Ma il finale del versetto dà ragione alla prima ipotesi. In questo sta la perseveranza e la fede dei santi, cioè nella consapevolezza che opporsi alla bestia può portare a persecuzione, a morte. Crea nel credente una prassi di non violenza, il perseverare nell'amore nonostante tutto, e la fede in una vittoria già ottenuta, nella certezza di un giudizio già emesso. Attenzione al versetto 9, perché Giovanni vuole ancora sottolineare il potere di profezia che deve avere il piccolo resto in ogni tempo. Chi ha orecchi, ascolti. La vittoria della bestia, il male che dilaga, la perdita di ogni speranza sarà ancora più devastante se la Chiesa non sarà in grado di profetizzare la parola di Dio, se la Chiesa non sarà in grado di annunciare che il finale sarà diverso, che il bene trionferà, di indicare i germogli di amore e di speranza che ogni giorno, anche sotto il dominio delle tenebre, sono in grado di sbocciare e dare testimonianza di Gesù. La Chiesa deve ricordarsi questi 42 mesi, perché tutte le volte che la tenebra, il male, sembra sopravvivere, sembra venir fuori con forza e potenza, vedete che in questo periodo nel mondo non ci sono dei segnali estremamente belli. La Chiesa deve avere il coraggio e la forza di dire 42 mesi, 42 mesi, questo è il tempo, poi le cose cambiano, poi si ritornerà alla speranza, all'amore, alla fratellanza. Il dovere della Chiesa è questa, ripetere le frasi di Apocalisse dove il tempo del dominio del male è un tempo finito, breve ma permesso da Dio, che però ne profetizza la fine. E passiamo allora alla seconda bestiaccia, quelli del versetti dall'11 al 18, la bestia numero 2. Poi vidi salire dalla terra un'altra bestia, altra, che aveva due corna, simili a quelle di un agnello, che però parlava come un drago. Essa esercita tutto il potere della prima bestia in sua presenza e costringe la terra e i suoi abitanti ad adorare la prima bestia, la cui ferita mortale era guarita. Operava grandi prodigi fino a fare scendere fuoco dal cielo sulla terra davanti agli uomini. Per mezzo di questi prodigi che le era permesso di compiere in presenza della bestia, sedusse gli abitanti della terra, dicendo loro di erigere una statua alla bestia che era stata ferita dalla spada, ma si era riavuta. Le fu anche concesso di animare la statua della bestia, sicché quella statua perfino parlasse e potesse far mettere a morte tutti coloro che non adorassero la statua della bestia. Faceva sì che tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, ricevessero un marchio sulla mano destra e sulla fronte, e che nessuno potesse comprare o vendere senza avere tale marchio. Il Green Pass l'hanno inventato allora, cioè il nome della bestia o il numero del suo nome. Ci fermiamo qui, versetto 18, vediamo se riusciamo ad arrivarci. la seconda bestia sale dalla terra. Due corna come l'agnello, parola come il dragone. Tra le moltissime spiegazioni date alla seconda bestia, che più avanti in Apocalisse 16, 3, 19, 20, 20, 10 è chiamata il falso profeta. Le ipotesi più interessanti sono tre. La prima, quella della Bibbia di Gerusalemme del Richard. Il drago, le due bestie, sono l'antitrinità o la trinità perversa. La relazione tra dragone e due bestie è come quella tra padre, figlio e Spirito Santo. Il drago Satana è contro Dio, si fa adorare. La prima bestia è contro Gesù, in quanto ne imita la risurrezione. La seconda bestia o falso profeta è l'imitazione dello Spirito Santo, in quanto compie prodigi, grandi segni, come lo Spirito nella Chiesa primitiva. Così come tutta l'Apocalisse è cristocentrica, le strutture oppressive sono bestiocentriche. Questa trinità perversa appare più avanti unita e strutturata. Capitolo 16, versetti 13-14 si dirà: dalla bocca del drago, dalla bocca della bestia, dalla bocca del falso profeta, vidi uscire tre spiriti impuri. Spiriti di demoni che operavano prodigi vanno a radunare i re di tutta la terra per iniziare la guerra. La seconda ipotesi è del Corsini. La seconda bestia si presenta con doppiezza e ambiguità. È come agnello, ma si comporta come il dragone. Esercita il suo potere, versetto 12, alla presenza della prima bestia, cioè per ottenerne il favore. Se, dice il Corsini, la prima bestia è Roma, allora la seconda, il falso profeta, è il giudaismo, che insieme con Roma condanna e uccide Gesù. Le due corna simili ad agnello sarebbero i due elementi costitutivi del giudaismo, la legge e i profeti. Scrive Corsini: interpretando in senso materiale e mondano le promesse divine, il giudaismo si pone sullo stesso piano del potere politico romano. Ha compiuto un tradimento, era affine all'agnello, ma si comporta come il dragone. Era profezia ed è diventato falsa profezia. Da segni e prodigi che diventano occasione di errori e deviazioni. Ha stravolto la parola di Dio. Terza ipotesi, quella sostanzialmente accolta da quasi tutti i commentatori e più realistica rispetto a questa che vi ho letto del Corsini. Se la prima bestia è il potere politico, militare, civile dell'impero, la seconda è il potere spirituale, economico, di opinione che asseconda la prima bestia. La seconda bestia è l'ideologia, è il culto dell'impero. Oggi diremmo è la globalizzazione, il potere economico mondiale in mano a poche multinazionali, il potere del web, di internet, che produce fake news, che tende a influenzare il pensiero mondiale, tende a uniformare elementi, il potere dei pochi ricchi, sempre più ricchi, come ricordano le cronache di questi giorni. Guardate a chi ha fatto un favore il Covid, eh? Guardate, pochi ricchi che hanno guadagnato in questi due anni cifre pazzesche, e miriadi e miriadi di persone che sono diventate sempre e sempre più povere. Quindi per gli esegeti si tratta di quel culto dell'imperatore che sostituisce, si affianca, tende a sopprimere i vari culti locali, in particolare la fede giudaica e la nuova rivelazione cristiana. Da Augusto in poi, in tutto il territorio dominato da Roma, sorgono templi dedicati all'imperatore, dedicati alla dea Roma, e nel corso del primo secolo è incrementato ideologicamente e violentemente il culto dell'imperatore, per farne un vincolo unitario, anche liturgico, per tutti i popoli dell'impero. A un certo punto i romani si rendono conto che oltre ad aver bisogno dell'esercito, dei militari, di reprimere, hanno bisogno anche di un culto, che le persone si mettano tranquille ad adorare le loro divinità in maniera da calmare le acque, da mettere le loro divinità al posto delle altre. Con Domiziano, dall'81 al 96, si inizia a tributare culto all'imperatore da vivo e non solo dopo la morte. Domiziano inviava lettere ufficiali con scritto: il nostro Signore è Dio, cioè lui, ordina che sia fatto quanto segue. E si era un po' montato la testa. Poiché in quel periodo in ogni provincia dominata da Roma si innalzavano statue dell'imperatore e si convinceva il popolo all'adorazione, alcuni esegeti pensano che Giovanni voglia proprio riferirsi a questo periodo. Versetto 14: seduce gli abitanti della terra, direi, dicendo loro di erigere una statua alla bestia. Le fu concesso, versetto 15, di animare, letteralmente, dare spirito, dare vita, pneuma, alla statua, e di far mettere a morte tutti coloro che non avessero adorato, letteralmente non si fossero prostrati davanti alla statua della bestia. La statua della bestia che si anima e parla ricorda un racconto rabbinico al libro di Daniele. Nabucodonosor tentò di convincere Daniele ad adorare un idolo. Di nascosto, perché era un furbacchione, inserì il diadema d'oro del sommo sacerdote nella bocca della statua e grazie ai poteri del santo nome scritto nel gioiello, l'idolo acquisì la facoltà di parola e disse: io sono il tuo Dio. Ma Daniele non ci casca, si avvicina alla statua, pronuncia il nome di Dio e la statua non emise più alcuna parola. In compenso scoppiò una bufera che la capovolse, andando a pezzi, con buona pace del nostro Nabucco. La seconda bestia opera grandi prodigi. Versetto 13: fa scendere fuoco dal cielo, come accadde per Sodoma, Genesi 19, come fece Elia, 1 Re 18, come non fece Gesù contro i samaritani, vi ricordate, no? Di che scende un fuoco dal cielo, ma no, ma poveri samaritani, ma lasciateli tranquilli. Cos'altro fa? Fa parlare la statua della prima bestia, le dà vita, versetto 15. Nell'Antico Testamento, specialmente nei Salmi, spesso è detto che gli idoli hanno occhi ma non vedono, hanno bocche ma non possono parlare. Versetto 14: seduce gli uomini, inganna letteralmente, il verbo è planao, inganna come il serpente che ingannò la donna, come Satana in Apocalisse 12:9, come i falsi profeti. Al versetto 15 fa sì che chi non adora la statua sia messo a morte. come ha fatto Nabucodonosor in Daniele 3, come ha fatto Antioco IV Epifane in Maccabei, come stanno facendo, mentre Giovanni scrive, i Romani in tutto l'impero. Cos'altro fa? Versetto 16, fa sì che tutti ricevano un marchio sulla mano destra e sulla fronte. Mano destra e fronte, vi ricorda qualcosa? I tefillim, vi ricordate quelle strisce che portano gli ebrei? Sulla fronte e sulla mano destra. Cioè il logo della bestia è considerato sacro, indice di appartenenza spirituale a un culto idolatrico, imperiale. Come i frammenti della Torah del pio ebreo in preghiera. Non è casuale, la fronte e la mano destra. È l'imitazione blasfema del culto giudaico, imitazione blasfema del culto a Dio. Qui Giovanni ci dice, fate attenzione, le forze del male, gli imperi, cercheranno di assomigliare il più possibile a ciò che è più sacro, che è più divino, che è più importante, facendo pure una sceneggiata della preghiera, una sceneggiata delle cose più belle e più sacre che voi avete. Al versetto di 17, cos'altro fa la bestia? Solo chi porta questo logo può mercanteggiare, cioè si impossessa del potere economico, tramite l'immagine, il logo, probabilmente stampato sulle monete. Dice Zaccaria 14:20-21, alla fine dei tempi, anche sopra i sonagli dei cavalli, si leggerà sacro a Yahweh. Questo è il vero marchio che dà salvezza. E non vi sarà neppure un commerciante nella casa del Signore. Per concludere, noi diciamo che Giovanni attribuisce alla seconda bestia il comportamento degli idolatri citando esempi tipici dell'Antico Testamento. E se poi ciò corrisponde a come Roma si comportava nel primo secolo, bene. Ma non si esaurisce lì, prosegue nei secoli, si incarna ogni volta che si presenta un nuovo potere, un nuovo impero, con le stesse caratteristiche, seduzione, propaganda, corruzione, costrizione, falsi profeti, media a pelle d'orso, guardate questi giorni, che pelle d'orso che abbiamo dei media nei confronti di qualsiasi quaracquacqua passa davanti a Palazzo Chigi, lei per chi vota, lei per chi vota, lei chi dice che è, ma chi se ne... Le tre bestie non si usariscono al tempo di Giovanni, ma sono lì che aspettano di ricevere un nome, un'ideologia per ogni periodo della storia, perché come diceva Hobbes nel suo libro Il Leviatano, quindi va benissimo con quello che stiamo facendo, diceva Hobbes, il potere vuole sempre più potere, perché il potere non si può garantire se non cercando sempre più potere. Compito della Chiesa, delle comunità è dare un nome, un volto, un'immagine statua a questo potere antitrinitario delle tre bestie, a questo male compagno dell'umanità che, come dice Leonardo Boff, ha una sua logica perversa e capacità di sedurre, perché non si presenta mai con il suo vero volto. Il male è un insieme di forze maligne, movimenti di idee, un'energia storica che pone il bene individuale al di sopra di quello collettivo. Pratica l'adulazione e diffonde menzogne per garantire privilegi. Qui parliamo di 40 anni fa, diventa così un sistema culturale, economico, politico, conquista persino le religioni. Allora il senso originario del liberaci dal male non è che il male venga allontanato, perché esso è nella storia. Noi diremmo che le tre bestie sono sempre presenti, in ogni tempo. Ma, continua Boff, che nel cammino della nostra vita Dio ci dia le forze per affrontarlo e per essere più forti e resistenti ad esso. Il male, anche il più terribile, non è autonomo, agisce nella storia per gentile concezione, inizio e fine concessi, voluti e stabiliti dall'alto. Vuolsi così colà dove si può, ciò che si vuole, e più non dimandare, direbbe Dante. E dice Giovanni, versetto 18, qui sta la sapienza, cioè la capacità di saper discernere, vedere con gli occhi di Dio la storia e distinguere i veri dai falsi prodigi. Gesù stesso ci dice, Giovanni 15:18, non temete, io ho vinto il mondo. L'antitrinità è capace di compiere prodigi perché, versetti 15 e 14, le fu concesso, altro passivo divino, cioè è nel piano storico voluto da Dio. Capitolo 13 si conclude con un versetto famosissimo, su cui si sono sbizzarriti esegeti, commentatori. Ve lo leggo e poi aspettiamo che bussino alla porta. Qui sta la sapienza. Chi ha intelligenza calcoli il numero della bestia. Essa rappresenta un nome d'uomo e tal cifra è 666. Adesso busseranno alla porta e arrivano i testimoni di Geova. Siale! Allora, su questo numero si sono sbizzarriti tutti, catastrofisti, maghi, cinefili. Pensate a quanti film, dall'Esorcista in poi, citano il famoso 666. C'era anche un film, io non me lo ricordo, non mi ricordo il nome, mi pare si chiamava Daniel o Aniel, un nome del genere, in cui nasceva un bambino che aveva già tatuato sul collo 666. E lì dai a ride, insomma, ecco, no? Pensate anche ai musicisti, tutto il filone della musica satanista, i Black Sabbath, Marilyn Manson, i nostri Litfiba, 666, pa, no? Al famoso versetto dei Led Zeppelin, di quel capolavoro che era Stairways to Heaven, che se ascoltato al contrario direbbe: ecco il mio dolce Satana, ti darà il potere con il 666. Quindi è famosissimo sto versetto, cinema, musica, teatro, libri. Che dice Giovanni? Chi ha intelligenza calcoli il numero della bestia, è un numero d'uomo, è il 666. Innanzitutto, Giovanni ci dice, qui sta la sapienza, quindi usatela, l'intelligenza, il nous, la mente. Non basta decifrare il numero, bisogna capirne il significato, saperlo smascherare. Inoltre ci dice di calcolare. Il verbo è psepizzo, che vuol dire contare coi sassolini, psepos, sassolini, quello che è un numero d'uomo. Contavano così coi sassolini. Allora Prigent dice che numero d'uomo significa la decifrazione è a vostra portata. L'ose è proprio un uomo, uno che conoscete. Corsini dice che non si riferisce a un elemento satanico, ma a quello storico umano della prima bestia. Il numero 666 probabilmente la cifra indica il nome di una persona conosciuta al lettore del tempo. Sia in ebraico che in greco le lettere dell'alfabeto avevano un valore numerico. I numeri ce li hanno dati gli arabi un po' di tempo dopo queste scritture, per cui ogni parola, ogni nome, ogni verbo, qualsiasi cosa scritta porta con sé un numero equivalente. Ogni parola ha un numero, perché ogni lettera che forma quella parola ha un numero. Sommando questi numeri si ha il numero totale della parola. Questo calcolo di numeri è chiamato gematria. A Pompei, e io l'ho visto, c'è un graffito che dice "Amo colei il cui nome 545. Purtroppo non sappiamo chi sia, ma pensate il romantico che lì "Amo colei il cui nome 545. Lo sapevano tutti chi era, perché a quei tempi calcolavano. Noi arriviamo lì e diciamo: "Ma guarda sti imbecille cosa scrive". E invece è bellissimo, no? E in italiano pensate al nome Ada, A1, D4, A1 uguale 6. Quindi Ada farebbe 666. Capitolo 21 di Giovanni dice che gli apostoli su ordine del risorto pescarono 153 grossi pesci, che è la somma del valore numerico delle lettere ebraiche Kahal Ahara, cioè chiesa d'amore. Il patriarca Isacco ha valore 100, perché Abramo lo generò a 100 anni ed è considerato figura messianica. La lettera P, Rho in greco, la lettera P, quella che trovate inciso sul cero pasquale, quella che trovate sugli abiti del presbitero quando dice messa, ha valore 100. Sommando in ebraico le lettere di Neron Cesar, quindi Nerone Cesare, abbiamo 666, lo stesso sommando le lettere di Domiziano Re. Se invece leggiamo, come in certi manoscritti minori, che il numero non è 666 ma 612, ce lo dice Ireneo, troviamo l'equivalenza di Gaius Caesar, cioè Caligola, ma anche Caesar Theos, cioè Cesare Dio. È un gioco che possiamo fare anche noi. A quei tempi Roma, in ebraico, dava la somma di 252, un po' poco. Se fossimo islamici fondamentalisti, useremmo il 314, che è la somma delle lettere USA. Il numero 18, vi ricordate, indicava Adolf Hitler, Adolf A1 H Hitler, no? E vi ricordate quando Buffon indossava la maglia numero 18, tutti i problemi che vennero fuori, perché dicevano che era un neonazista perché portava sulla maglia il numero di Hitler. Anche lì non c'è limite. In italiano il numero 204 è la somma di Silvio scusate Isis, in italiano varia 56, in ebraico 620. Siamo vicini. Trump è fuori gioco, perché in ebraico arriva a 726, quindi va oltre il 666. Trump li batte tutti proprio, e non c'è limite, ecco, a questi numeri. Richard commenta, e poi ci fermiamo. Il 7 esprime perfezione o pienezza. Il significato del numero 6 è imperfezione o mancanza Di conseguenza il 666 rappresenterebbe la totale imperfezione. 1 è il numero di Dio, 7 la perfezione, 7 meno Dio è la realtà senza Dio. Il 6 ripetuto 3 volte indica tutta la storia del male, il passato, il presente e il futuro, i 3 6 della storia. Altri esegeti invece hanno commentato. Prigent ricorda che il 6 è simbolo di male, iniquità e apostasia. A 600 anni Noè vide il male punito. La statua di Nabucco è alta 60 cubiti e larga 6. Golia è alto 6 cubiti e così via. Quindi il numero 6 nella Bibbia rappresenta sempre qualcosa di male. Il 6 ripetuto 3 volte sottolinea il carattere satanico della bestia. Ancora qui particolare è l'ipotesi del Corsini. Il 6 indica l'uomo, l'umano, creato il sesto giorno. Quando l'uomo vuole ergersi ed essere come Dio, è come la seconda bestia. Quindi 666 è il tempo dell'uomo, che in Daniele ed Apocalisse è caratterizzato da 4 imperi, che regnano ciascuno 630 giorni. Se a ciò aggiungiamo 36, 6 per 6, l'umanità intera, vediamo nel 666 ciò che l'uomo costruisce senza Dio. Questa è l'ipotesi del Corsini. Ireneo dice che le lettere della parola greca teitan, questa secondo me è la risposta migliore, la lettera della parola greca teitan, che nell'Antico Testamento, in Genesi, capitolo 6, indica, dà il nome a quelli che noi chiamiamo i giganti. Vi ricordate, gli angeli cattivi scacciati arrivano sulla terra, si guardano intorno, vedono le donne e dicono: ah, questo qui in paradiso non ce l'avevamo, è quasi quasi, andiamo a vedere che succede, no? Le donne partoriscono e nascono questi teitan, questi giganti che insegnano la guerra, il male, i furti, le rapine, le idolatrie, tutto ciò che c'è di male del mondo vengono insegnati agli uomini e alle donne da questi teitan. Ora, la parola teitan, sommando le lettere, ci danno il numero 666. Gli apocrifi ebraici descrivono il peccato dei giganti come orgoglio e idolatria, peccato che può essere applicato all'impero. Un'ipotesi contemporanea di alcuni predicatori fondamentalisti americani dice che la lettera ebraica Vav, la sesta lettera dell'alfabeto ebraico, quindi valore 6, che in inglese si traduce come W, ripetuta 3 volte darebbe www, cioè internet, e indica questo media come il 666, come il male. Pensateci, voi fate www, tradotto in lettere scrivete 666. Gli americani, che sono dei geni, ci sono arrivati e quindi indica che internet viene dal male. Per concludere, sono tutte ipotesi. Il linguaggio è forse appositamente oscuro per permettere a ogni chiesa di ogni tempo di chiamare 666 ogni potere che vuole sostituirsi a Dio e all'agnello. L'impero, il male, non è 7, ma 666, e quindi è spiritualmente sconfitto. Più semplicemente, e vi lascio, direi, traslitterando in ebraico la parola greca terion, cioè bestia, si ottiene il 666. Io qui ho le lettere ebraiche con tutta la somma, vi assicuro che le lettere greche scambiate con le lettere ebraiche e poi facendo la somma del valore numerico dà 666. Quindi si potrebbe tradurre il numero della bestia e bestia, cioè qualunque sia il potere politico deriva sempre dalla bestia. Non cascateci, ma impegnatevi a smascherarla. Chi ha intelligenza, calcoli. E facciamo un po' di intervallo.
Grazie Nico, grazie infinite. Allora, 10 minuti di pausa e ci troviamo verso le 11:20, va bene?
Una domanda, sugli appunti c'è scritto dopo Therion NW maggiore che RTH?
Sì.
E non li ho gli appunti davanti?
Aspetta, ti faccio vedere io.
Ah?
Aspetta.
Un attimo solo perché non ho gli appunti.
Perché ho visto che ti ha fatto uno scherzo, 666, perché la parola dopo che hai scritto tutto, anziché la O c'era un altro 6.
Questi sono errori di... Esatto. No, secondo me è sbagliato, no, perché questa N non,
calma,
non c'è. No, no, questo qui non capisco da dove venga fuori. Non so.
Non lo trovi?
No.
Beh, l'abbiamo trovato, ma non sappiamo.
L'abbiamo trovato sugli appunti, ma non riesco a trovare il refuso.
Ok, non importa. Facciamo l'intervallo, non voglio farti l'intervallo.